sono con noi qui stasera per presentare il libro di Gilda Sciortino sul Rosario del Latino, il procuratore Renato di Natale, per correggere purtroppo una svista che l'editore qui alla prossima edizione che è qui presente ci vedrà sicuramente già su questo, se no pena.
Giusto in copertina
sì, e poi l'interno è corretto. E procuratore della Repubblica di Agrigento è Fabrizio Lettini, nota firma della Federazione Siciliana della Repubblica, ma di Repubblica in generale. Quindi è presente l'autrice e l'editore che abbiamo già richiamato. Perché il latino diciamo diventa oggetto anche d'attenzione da parte del Centro della Torre, probabilmente da esperienze, possiamo dire, culturale, politica, non si può dire che il latino, ma quanto riguarda il Centro della Torre, anche diverse, perché il latino viene come vittima di mafia, purtroppo, annoverato da tutti quegli eroi civili caduti nell'adempimento del loro dovere. Nessuno di loro aveva fatto la scelta di diventare eroe. E come tutti gli altri eroi civili sono caduti vittima di una scelta che sembra normale, che invece poi in questo paese è diventata eccezionale, cioè l'adempimento del proprio dovere, secondo la prescrizione, se è servitore dello Stato, se è un dirigente politico, se è un imprenditore, secondo la funzione sociale che svolge. E proprio tutti questi l'elenco è lungo, naturalmente citarlo tutto è impossibile, naturalmente essendo un pubblico poi abbastanza colto, tutti comprendiamo a che cosa ci riferiamo, tutte queste vittime appunto sono accomunate da questa scelta di aver voluto compiere adempiere il proprio dovere. Cos'è? Fare un poliziotto, il poliziotto che vedeva e che faceva il suo dovere, fare il magistrato, giudicare un coerente prevenente che fosse, secondo quando ha scritto la legge, dal dettato costituzionale. Il dirigente politico è un dirigente politico inteso come servizio verso la collettività. L'imprenditore che non vuole sottostare all'imposizione, all'estorsione, alla violenza praticamente dell'atto mafioso e così. Tutti questi molti di questi hanno pagato. Non è successo nulla, è successo molto. Perché ognuno di questi ha costruito, diciamo, una coscienza critica antimafioso del paese che si è estesa e che ci hanno fatto anche percepire quanto fosse rilevante il fenomeno, non solo per relegato a un'area geografica del territorio nazionale, la cosiddetta Sicilia occidentale. Poi vediamo che lo Sturzo scrive, ne abbiamo parlato nella recente videoconferenza su mafia, chiesa, antimafia, chiesa, e Sturzo nel 1900 pubblica un testo teatrale dedicato contro la mafia in cui la definizione di mafia è quella che diciamo, si è fatta strada faticosamente ma che ormai si è affermata molto più diffusamente, che la mafia è quell'organizzazione criminale specifica perché ha rapporti con l'istituzione e con la politica. Organizzazioni criminali nel mondo ce ne sono molte così via. E che è un modello che purtroppo ha fatto strada, nel senso che è stato copiato anche da altre organizzazioni criminali. Non a caso oggi l'espansione di queste mafie nel territorio nazionale e grazie alla globalizzazione anche sullo scenario internazionale sempre più adottano, diciamo, e raffinano ovviamente, ognuno poi modifica e le adegua alle proprie condizioni, e il comportamento appunto di un'organizzazione criminale che prima di tutto, oltre che l'arricchimento illecito, che questo è l'obiettivo fondamentale, lo fa e lo ricerca attraverso il collegamento organico, strutturale con la politica e con l'istruzione. E quindi poi lo diciamo, fino a quando non si recidono questi legami, naturalmente il fenomeno, malgrado tutti i colpi che sono stati dati, e qui la crescita della presenza dello Stato nella repressione e nel contrasto delle organizzazioni mafiose è diventata notevolissima, grazie al fatto che c'è stata una legge che ha identificato il reato, che ha dato strumenti specifici come la legge La Torre, ma anche tutta la situazione successiva, quella dei beni confiscati, e tutta l'esperienza accumulata nel corso di questi anni. Questo libro sul Rosario del Latino, da un angolo di vista particolare, ci fa capire come erano le condizioni allora e qual era il contesto in cui è maturato questo delitto. E come già fin da allora si cominciava a capire quanto fosse complesso il fenomeno. Il rapporto con l'economia, con le banche, vengono fuori episodi, con l'indagine giudiziaria alle quali collabora Livatino, poi il dottor Di Natale, che diciamo è stato un suo l'ha avuto come uditore, quindi diciamo il suo maestro istruttore nella carriera giudiziaria, ci potrà dire di molto. Io voglio descrivere brevissimamente il contesto, che qui viene sintetizzato molto bene in alcune pagine che riporta la conversazione con il procuratore cardinale, che è il presidente adesso, presidente corte, corte assise,
presidente
corte di appello. Ci spiega intanto la difficoltà degli strumenti di indagine che avevano allora poliziotto e magistrati, altro che intercettazione e così via, sono ancora agli albori. E racconta episodi anche graziosissimi su come intercettare le riunioni summit dei vari gruppi di mafia di Agrigento. E anche la difficoltà a capire, con quattro sostituti e così via, che il fenomeno era radicato da Agrigento quando sembrava che ad Agrigento non ci fosse la mafia, oppure fosse, diciamo, una mafia così tradizionale, le solite cose che no, è un'altra mafia di altri tempi, mentre già era una mafia evoluta, collegata con l'America, con il Canada, con le tradizioni, e collegata soprattutto con un tessuto economico della provincia ricchissimo, perché rapida trasformazione economica, ricca dall'agricoltura alla pesca, dai lavori pubblici e quindi a interventi nei vari settori. E come si riversa sul territorio di Gentino quella che noi definiamo la terza guerra di mafia, sostanzialmente, identificando la prima, una classificazione molto scolastica, naturalmente, da tunisiani, quella è la guerra del 62-63, la guerra che si conclude con la strage di Ciaculli, e che come effetto ha il primo massimo processo, che però si conclude con una serie di assoluzioni, perché appunto manca ai magistrati, mancano, diciamo, gli strumenti giuridici per poter colpire la mafia. La seconda guerra di mafia, che è quella che va dal 78 all'83, inizia con un passato, con i delitti politici, con i Mattarella, Reina, Mattarella, Terranova, e poi i funzionari di polizia, Pio La Torre, dalla Chiesa, e si conclude con la strage di Chinnici. Poi progressivamente sembra lo Stato reagisce anche qui, perché subito dopo l'uccisione dalla Chiesa, dopo sette giorni, l'11 settembre viene approvata alla Camera dei Deputati la legge per la quale si era battuto Pio La Torre e così via, infatti prende anche il suo nome, e diventa lo strumento con cui si costruisce il primo massi processo, che sappiamo ha un esito positivo e che provoca però la reazione delle forze della mafia sconfitte, che aprono appunto la terza guerra di mafia. Mentre già nel 78-82 la guerra era tra i coronaresi che tentavano di affermare, in quel caso erano già i coronaresi che si erano affermati che aprono la guerra contro lo Stato. Agrigento va collocato in questo contesto, con una però, ecco, particolarità che viene qui sottolineata. Nasce un fenomeno nuovo, che è quello della stipa, qui tutti ricorderanno, che è come una specie di, diciamo, di nasce dal basso di un'organizzazione criminale di tipo mafioso, che diventa sempre più mafioso, nel senso che trova sempre più collegamento. Livatino rimane vittima di questa crescita, nel senso che viene ucciso da un gruppo di questa stipa. Qui, secondo gli atti giudiziari e così via, viene fuori dal gruppo di Palma, che si, per affermarsi, elimina appunto il magistrato, che non è che avesse avuto in quel momento specifico fatti specifici, diciamo, giudiziari, aveva contribuito invece all'interpretazione del fenomeno e alla conoscenza del fenomeno, quindi mettendo a nudo, diciamo, appunto queste ramificazioni con l'economia, con la politica, con la società, perché vengono fuori i primi rapporti con politici, nei procedimenti giudiziari che mettono in luce questi rapporti. Poi lui ha qualcosa in più rispetto a tanti altri, nel senso che era accompagnato come uomo da una fede religiosa che lo supportava ulteriormente, diciamo, nel senso che lo dico da laico, riconoscendo, come dire, questo per testimoniare come la convergenza sui valori positivi avviene da diverse sponde. Noi su questo abbiamo lavorato, abbiamo anche stimolato anche recentemente un incontro importante su questo terreno con teologi e così via, perché riteniamo che su questo tema del contrasto alla mafia la Chiesa avrebbe dovuto fare di più, sta facendo qualcosa, dovrebbe fare molto di più, perché ha una grande autorità morale che sicuramente è. E non a caso il famoso appello di Giovanni Paolo II alla Valle del Tempio viene fuori dopo il delitto del Vaticano nel 93, viene fuori sollecitato anche dagli ambienti per dire ma qui guardate che le vittime non sono, cioè ce l'abbiamo tutti in casa in questa, e lui prende la posizione che quella che tutti sappiamo, che oggi viene ribadita anche recentemente, a parte la conferenza episcopale, i vari passaggi che si sono avuti nel corso di questi anni, anche recentemente con la presenza di Benedetto XVI, non aveva mai pronunciato parole sulla mafia. Le ha fatte qui, le ha fatte anche in modo diciamo, abbastanza significativo, e quindi no, diciamo, è un procedimento però che un processo che deve ancora estendersi, perché tra le prese di posizione della Chiesa ufficiale e le prese di posizione della Chiesa locale molto spesso non c'è sempre la stessa trasmissione, dire, la stessa sintonia. Anche se poi, come noi sappiamo, le Chiese locali molto spesso si sono trovate isolate rispetto al fenomeno della mafia. E qui nel Palermitano, ma non solo nel Palermitano, abbiamo avuto varie sedi, fino al fatto appunto del sacrificio di un uomo come Puglisi, Perpediana e così via, che sono gli esempi di una chiesa locale che però fa una scelta evangelica coerente appunto con lo spirito evangelico. Ora Livatino va ricordato anche per questo, in un contesto storico serio. Il libro credo che dia una lettura abbastanza molto chiara su questi aspetti. È un libro diciamo anche da questo punto di vista didattico, didascalico, cioè da poter utilizzare nel mondo della scuola. Noi per questo lo sosteniamo, a parte che siamo il rapporto di collaborazione che Gilda ha con il centro operatore e con la nostra rivista a sud Europa, che è questo settimanale online che il centro operatore alimenta, anche perché abbiamo un rapporto ormai molto esteso con le scuole medie e superiori. Noi lavoriamo diciamo, con questo target per le scuole medie superiori, con le quali appunto attraverso un sistema di videoconferenza riusciamo a trasmettere, o pensiamo positivamente, poi questo lo vedremo, i risultati li vedremo dopo, alcuni semini appunto di questa coscienza critica antimafiosa che deve essere stesa, perché e finisco. I segni di ribellione ormai sono tanti, sicuramente lo Stato rispetto a un passato non tanto lontano, diciamo, è uno Stato nei suoi corpi fondamentali, nei suoi ordinamenti fondamentali, schierato contro la mafia. La politica non lo è altrettanto, nel senso distinguendo tra chi appunto l'istituzione e i vari istituti, e la contraddittorietà di chi governa il paese e della predica antimafia, dei comportamenti non sempre coerenti con la predica antimafia, senza fare riferimento all'attualità politica o altre cose, a tutte le polemiche che sono aperte sul terreno della modifica degli strumenti giudiziari, dell'intercettazione, alla stessa modifica, alla stessa legge La Torre, l'Unione, che non è stata evitata, perché la legge va migliorata, va adeguata ovviamente, ormai parliamo delle cose di una legge di 30 anni fa, però è ancora valida, è un modello anche giuridico che ci viene copiato da tante altre legislazioni di altri paesi, e però va migliorata, adeguata, perché appunto la globalizzazione ha comportato profonde modifiche che vanno interpretate diciamo. E però c'è una contraddizione nei comportamenti appunto corretti. Ma ad esempio al mondo dell'imprenditoria, che fino a qualche tempo fa era assolutamente sordo, dimostrando che il tavolino, come viene richiamato nel libro, ha tre gambe, mafia, politica e imprenditoria, funziona, però da una terza gamba, diciamo, da questa terza gamba, molte schegge si sono separate e si vanno separando, perché era impensabile che 20 anni fa la Confindustria assumesse una posizione del tipo che ha assunto nel corso di questi ultimi anni. La Confindustria non sono tutti gli imprenditori, quindi, ma intanto è importante che un'organizzazione rappresentativa, così significativa, come la Confindustria, assuma una posizione di netto differenziazione rispetto al fenomeno chiuso. La società, secondo me, ha molti gemmi in più rispetto al passato, perché l'antimafia, da politica qual era, c'era un'opposizione politica, apparteneva al mondo della sinistra, al mondo dell'opposizione sociale e politica, è diventata molto più trasversale nell'ultimo trentennio praticamente. E ha costruito una trasversalità tra vari strati sociali e varie anche culture politiche, per cui c'è, diciamo, non può essere. L'antimafia è solo di sinistra, oggi è l'antimafia e va da destra a sinistra secondo la scelta che appunto le coscienze singole e anche collettive possono farsi. E non a caso la moltiplicazione dei centri di insorgenza attiva antimafia nel paese è molto più di quanto noi non sappiamo. Dicevo al procuratore per dire questo progetto educativo nostro che nel corso degli anni è cresciuto, quest'anno abbiamo appena 94 scuole mentre superiore d'Italia, però ogni scuola di questa è un centro di attività, certo sempre con i ragazzi naturalmente, quindi lavoro sul futuro del paese. Ma quando facciamo l'indagine questionario sulla percezione del fenomeno chiuso per questi ragazzi, sono alcune migliaia naturalmente, e la domanda con chi parlate di mafia, la stragrande maggioranza dice la scuola. Distante, dicono la famiglia, molto sapendo le tentate che pubblicheremo al prossimo appuntamento per l'anniversario, lontanissimi sono praticamente gli altri luoghi dove si discute, ecco. Perché la scuola, malgrado tutti i problemi, rimane appunto uno dei luoghi privilegiati della formazione, con tutti i guai che insomma omettiamo in questo momento per carità di padre. Ecco, questo è il ragionamento che volevamo fare. Per cui siamo interessati a una diffusione, ho letto nel libro, intanto perché riteniamo che sia un contributo originale. Do la parola a Fabrizio Lentini, che avendolo letto, e avendolo letto, dirà più di me.